Esodo capitolo 6. Leggiamo dal verso 2. Dio parlò a Mosè e gli disse: Io sono il Signore. Io apparvi ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come il Dio onnipotente, ma non fui conosciuto da loro con il mio nome di Signore. Stabilì pure il mio patto con loro per dar loro il paese di Canaan, il paese nel quale soggiornavano come forestieri. Ho anche udito i gemiti dei figli di Israele che gli egiziani tengono in schiavitù e mi sono ricordato del mio patto. Perciò, di ai figli di Israele, io sono il Signore. Quindi vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi salverò con braccio steso e con grandi atti di giudizio. Vi prenderò come mio popolo, sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori impostivi dagli egiziani. Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Io ve lo darò in possesso. Io sono il Signore. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Quando leggiamo l'Antico Testamento, dobbiamo sempre tener presente che tutta la parola di Dio ha uno scopo e anche l'Antico Testamento comprende questo scopo, è quello di rivelare il Vangelo di Cristo Gesù, la buona notizia di Cristo che salva, la buona notizia di un Salvatore che all'epoca doveva venire, ma che per noi è già venuto. Quindi quando leggiamo queste pagine dell'Antico Testamento, dobbiamo tenere presente che lo scopo è quello di preparare la venuta del Messia. E quindi c'è incluso e racchiuso in ogni pagina, in ogni rigo dell'Antico Testamento, questo scopo, questo messaggio, che l'Evangelo, la buona notizia, deve essere annunciata. E anche in questo brano che abbiamo letto noi scopriamo questa bella notizia, questa buona notizia. L'Evangelo significa proprio questo, buona notizia, deve essere proclamata, deve essere data, deve essere detta. Infatti Dio dice a Mosè: va e di al popolo di Israele queste cose. Quindi è una buona notizia che Dio desidera trasmettere al popolo suo. È un messaggio buono, bello, che Dio vuole indirizzare al mondo intero. Questo è l'Evangelo. E che cosa promette l'Evangelo? Che in che cosa consiste l'Evangelo? Prima di tutto l'Evangelo promette liberazione, poi l'Evangelo promette una emancipazione e poi promette una eredità, promette una liberazione. Qual è la cosa più desiderabile, più apprezzabile, più preziosa per un prigioniero, per uno schiavo, se non la promessa di una liberazione, di una salvezza, di un intervento da parte di qualcuno che possa spezzare le catene, possa spezzare le sbarre e possa mettere in libertà un prigioniero, uno schiavo, uno che è detenuto dentro da qualcuno. Bene, noi sappiamo che oggi come oggi vi possono essere tanti tipi di schiavitù che riguardano l'essere umano. C'è la schiavitù fisica, Oggi come oggi non è tanto frequente che un popolo tenga schiavo un altro popolo, come magari poteva succedere all'epoca agli egiziani che tenevano schiavi gli ebrei e li maltrattavano, li costringevano a fare dei lavori forzati e quindi li tenevano come gente da nulla. Anche nel tempo più recente. Abbiamo visto con Hitler che il popolo tedesco ha voluto schiavizzare il popolo ebraico, lo voleva addirittura distruggere e toglierlo dalla faccia della terra e quindi lo ha costretto a essere schiavo della razza ariana e così via. Ma oggi come oggi non ci sono più queste realtà, anche se in alcuni popoli si può notare. Ma la nostra schiavitù fisica può essere magari, non so, in modo diverso, più sottile, più nascosta, quando un datore di lavoro, per esempio, costringe una persona a fare delle ore di lavoro esagerate per una misera paga, secondo voi non è una forma di schiavitù? Oggi non c'è lavoro e uno per non perdere quel lavoro, quel poco di lavoro che è riuscito a trovare, è schiavo di soprusi, di imposizioni, di violazioni anche delle regole, della legge e diventa in un certo senso schiavo. Quante persone sono schiave, magari in casa, ci sono delle mogli che sono ancora oggi trattate come delle schiave all'interno delle case, dal marito, oppure dai figli, perché oggi come oggi anche i figli sono coloro che comandano e schiavizzano i genitori all'interno della casa. Quante volte leggiamo di persone, di giovani, che hanno ammazzato i genitori, hanno ammazzato i nonni perché non gli volevano dare la pensione, non gli volevano dare i soldi, non li volevano mantenere. Erano loro che tenevano schiavi i genitori da questo punto di vista. Ma a volte i mariti picchiano le mogli, se ne parla tanto in questo periodo, è attualità, no? E li trattano le donne come oggetti e quindi sono schiave di uomini violenti, di uomini e di mariti che impongono le loro regole. Ma ci possono essere altri tipi di forme di schiavitù, ci possono essere schiavitù morali, passioni, vizi, legami. Oh, quante persone oggi sono schiavi della droga, sono schiavi dell'alcol, sono schiavi del gioco, sono schiavi di tante altre dipendenze, da internet, sono schiavi del cellulare, non escono perché devono stare al cellulare, sono schiavi di questi marchingegni. Quante persone sono depresse, sono sotto questa morsa così forte della depressione e sono chiusi in casa, hanno paura di uscire dall'uscio di casa, hanno paura di vivere la loro vita fuori da una stanza, sono sempre chiusi dentro e sono sempre tristi e sono schiavi di questa malattia. Quante persone ancora oggi vivono in queste forme di paure? Ci possono essere anche delle schiavitù anche religiose, legaliste. Sappiamo di sette che oggi come oggi tengono schiavi i loro sudditi, sono costretti all'omertà, sono costretti a fare delle cose, a comportarsi in determinati modi, a vestirsi in certi modi e vengono in qualche modo minacciati e in alcuni casi sono veramente schiavi di uomini e donne che sono chiamati guru. Sono chiamati capi, sono chiamati maestri e sono schiavi di queste passioni, di queste persone. C'è tanta schiavitù. La schiavitù più grande è quella spirituale, dettata dal peccato, dall'incredulità. Chi commette il peccato, dice la Bibbia, è schiavo del peccato. È un peccato che ci lega e non ci fa fare quello che noi vorremmo. C'è una sorta di legge naturale all'interno dell'essere umano che, dice l'Apostolo Paolo, non ci fa fare quello che noi vorremmo. E questa legge è la legge del peccato. Il bene che vorrei fare, dice l'Apostolo Paolo, non riesco a farlo. Il male che non vorrei fare, quello mi viene facile. Oh, chi mi libererà da questa legge? Bene, solo il Signore può liberare da questa schiavitù. C'è una schiavitù fisica, morale, schiavitù spirituale, che ci tengono legati e ci tengono prigionieri e ci schiacciano. Ma la parola di Dio viene a noi e promette una grande liberazione. E per un prigioniero la parola liberazione è una luce che rischiara nelle tenebre, è una speranza che si apre, una porta che si apre della prigione in cui uno si trova. Bene, il Signore Dio ci promette una liberazione. Infatti al verso 6 abbiamo letto: di ai figli di Israele, io sono il Signore, quindi vi sottrarrò dai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla schiavitù e vi salverò con braccio potente. Notate che speranza l'Evangelo sa dare a chi è schiavo, a chi è prigioniero, a chi è legato, a chi è sottomesso a tante passioni, a tanti peccati che oggi ci sono nella nostra società. Se questa sera c'è qualcuno in mezzo a noi che è schiavo di qualche despota, di qualche padrone, di qualche cosa che opprime, che lega, che non ci rende liberi, non ci fa fare quello che vorremmo, sentiamo questi legami stringersi intorno a noi e ci trattengono dal servire il Signore come si deve o fare quello che noi vorremmo fare, bene, questa sera la parola di Dio viene a noi e ti dice: io ti libererò, io ti sottrarrò, io ti salverò. È la promessa dell'Evangelo, è la promessa di Dio per ogni prigioniero. E questa liberazione è possibile grazie all'intervento di Dio nella nostra vita. Non ci può liberare un uomo, non ci può liberare una religione, non ci può liberare un'organizzazione. Abbiamo detto, a volte queste cose schiavizzano il resto, ancora di più il resto del popolo. Ma chi ci può liberare, chi ci promette di liberare, chi è la nostra salvezza? È il Signore. Solo il Signore può liberare la nostra vita da ogni legame, da ogni schiavitù, da ogni prigione in cui possiamo venirci a trovare. Egli è venuto, è sceso fino a noi e ha pagato il prezzo del nostro riscatto. Gesù è venuto a morire sulla croce proprio per questo, per liberare i prigionieri, per dare libertà ai prigionieri. Quando Isaia proclamò questa profezia, Gesù la riprende quando era nella sinagoga di Nazaret, vi ricordate? Ed egli disse che il giorno era arrivato, l'anno di grazia era arrivato e la liberazione ai prigionieri era stata annunciata. Egli era venuto per annunciare quest'anno di grazia, quest'anno di benedizione, quest'anno di liberazione per ogni prigioniero. E Gesù dice: oggi si è adempiuta questa scrittura. E lo volevano lapidare per questa espressione, ma era la verità. Era la realtà. Gesù è colui, è l'unico che può liberare i prigionieri da ogni forma di schiavitù, da ogni legame, da ogni prigione in cui l'uomo si può venire a trovare, sia essa fisica, sia essa morale, sia essa spirituale, solo Gesù può fare questa completa liberazione. E la Bibbia dice che se il figliuolo di Dio ci renderà liberi, noi saremo veramente liberi. Dice proprio così: se il figliuolo di Dio vi farà liberi, voi sarete veramente liberi. Dio promette al popolo di Israele la liberazione e Dio interviene e libera il popolo di Israele con una mano potente. Tutti quanti noi sappiamo la storia della liberazione del popolo di Dio dall'Egitto, come Dio ha dovuto operare a favore del popolo ebreo. E alla fine il popolo di Dio è uscito libero e arricchito di ogni bene da quella schiavitù egiziana. Sì, perché quando il Signore promette una cosa, Egli la mantiene. Quando il Signore dice che Egli è potente e vuole liberare il nostro cuore, la nostra vita, Egli è potente a farlo. Egli non fa false promesse, non dà false speranze. A volte noi uomini diciamo, sai, ti aiuterò io, non ti preoccupare, ci sono io, ti vengo ad aiutare io. È una bella promessa, ma poi a mantenerla è difficile. Poi a mantenerla a volte diventa impossibile. A volte qualcuno ci crede pure, mi viene ad aiutare lui, sicuramente ci riuscirò, poi sparisce e nessuno ci aiuta, nessuno ci viene in soccorso. Ma il Signore non fa così. Quando il Signore dice io ti libererò, Egli interviene di sicuro, perché Dio è fedele e non viene meno mai alle sue promesse. E colui che ha promesso di liberare ci libererà dalla nostra schiavitù. Ma promette anche una emancipazione, non solo una semplice mera liberazione, ma anche un'emancipazione, cioè egli promette un'elevazione a dignità. Uno schiavo non possiede nessuna dignità, deve essere al servizio di un signore, deve essere al servizio del proprio padrone. Deve fare quello che il padrone dice, non ha diritto di parola, non ha diritto di replica, non ha diritto di pensiero, non ha diritto a ribellarsi o a fare qualcosa di propria iniziativa. Questo ce lo propone il mondo. Questa è la realtà dell'uomo quando è schiavo di passioni mondane, di realtà umane, di realtà spirituali. Quando è schiavo del peccato, noi non possiamo avanzare parola. Molti si illudono quando dicono io ci posso riuscire benissimo, io ce la posso fare, io posso smettere quando voglio. Questa è la frase fatidica di chi è schiavo. Io posso smettere quando voglio, io mi posso liberare quando voglio. E però non si libera mai, perché non vuole mai, e perché è difficile liberarsi da una schiavitù. Quindi il peccato, il mondo, il vizio, il legame, la malattia, la schiavitù rende senza dignità. E non solo dal punto di vista morale, a volte anche dal punto di vista fisico, morale. Quante persone che fanno uso di droga e pensano di essere liberi, poi perdono la loro dignità. Per farsi un po' di droga devono andare a rubare, devono andare a mendicare, devono andare a raccattare. Perdono dignità. Quanti che sono schiavi dell'alcol perdono la propria dignità perché perdono la lucidità, fanno delle cose sconsiderate, dicono delle cose magari senza senso, vengono presi in giro, derisi, strattonati, bistrattati e vengono a volte allontanati. Chi vuole a fianco un uomo o una donna che puzza di alcol? Chi vuole a fianco una donna o un uomo che puzza di fumo? Chi vuole a fianco una donna o un uomo che è schiavo di qualche vizio, di qualche legame spirituale? Oh, nessuno, perché il peccato toglie la dignità dell'uomo. Uno schiavo non può e non ha dignità, non può emanciparsi, non può elevarsi al di sopra degli altri, anzi diventa peggiore di tutti quanti gli altri. Bene, Dio viene a noi col messaggio dell'Evangelo e ci dice che uno schiavo può ricevere non solo liberazione, ma dignità. L'Apostolo Pietro dice: ora siete una gente santa, una generazione eletta, un reale sacerdozio, un popolo che Dio si è acquistato affinché voi possiate proclamare le virtù di colui che vi ha salvati. Notate, chi eravamo noi prima di incontrare Gesù? Chi eravamo noi prima di essere liberati da Gesù? Peccatori come gli altri, peggio degli altri. Ora, questo non deve essere motivo di superbia, di orgoglio, ma chi siamo oggi? Siamo gente diversa, non siamo più come prima. Chi rubava ora non ruba più, ma vive onestamente del proprio lavoro. Chi diceva bugie, viveva di menzogne, ora dice la verità, non dice più bugie, ora vive onestamente e sinceramente manifesta quello che ha nel cuore. Se prima uno si drogava, adesso non si droga più. Se prima si ubriacava, adesso non si ubriaca più. Se prima tradiva la moglie, adesso manifesta la propria fedeltà alla moglie e alla sua famiglia. È un esempio per la sua famiglia. Se prima era schiavo della depressione, adesso è felice, contento, allegro sempre, perché c'è la presenza di Dio nel suo cuore. Notate, c'è una diversa vita, una vita nuova. Infatti la Bibbia dice: chi è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ci siamo spogliati dell'uomo vecchio che si corrompeva e che ci faceva diventare schiavi di passioni e di legami spirituali e morali. Adesso invece abbiamo rivestito l'uomo nuovo che si va rinnovando all'immagine di Cristo Gesù, una immagine pura, santa, elevata. Questo fa il Signore, ci eleva. Gli egiziani avevano reso schiavo il popolo di Israele e il popolo di Israele non era un popolo, erano degli schiavi, non aveva nessuna identità politica, nessuna identità sociale, nessuna identità culturale. Ma quando Dio è intervenuto, egli dice: io vi farò mio popolo, noi siamo il popolo di Dio, siamo il popolo di Cristo Gesù, siamo un popolo adesso, siamo stati elevati a questa dignità, figliuoli di Dio. Qualcuno può dire: ma tutti siamo figliuoli di Dio. No, non tutti siamo figliuoli di Dio, tutti siamo creature di Dio, ma figliuoli di Dio si diventa nel momento in cui Gesù viene a liberare il nostro cuore dal peccato e da tutta quella sporcizia che ci tratteneva prima. A tutti quelli che hanno ricevuto Gesù, dice l'Apostolo Giovanni, egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio. E tali siamo, dirà ancora più avanti nella sua epistola. Tali siamo figli di Dio, figli del Re. Siamo figli del Signore, colui che è il padrone dell'universo, della terra intera. Siamo suoi figliuoli. Ora siamo figli di Dio, dice l'Apostolo Giovanni. Prima non lo eravamo. Prima eravamo schiavi, senza dignità. Il Signore Gesù ci ha emancipati, ci ha elevati a un'alta vocazione, a un'alta dignità, quella di figliuoli di Dio. Alleluia! E vogliamo ringraziare il Signore per questo. Abbiamo quindi come figliuoli la libertà di entrare nel santuario di Dio per quella via recente e vivente che è il sangue di Cristo Gesù. Ci pensate, possiamo accedere al trono di Dio. Prima nessuno poteva dire io mi presento al trono di Dio. Tutti quanti avevano paura di entrare nella presenza del Signore, perché eravamo schiavi. Uno schiavo non poteva permettersi di entrare nella presenza del re se non veniva chiamato. Ma i figli del re entravano anche nelle stanze più interne, entravano e si sedevano anche sulle gambe del re. Bene, fratelli, noi non eravamo degni di entrare nella presenza di Dio, ora siamo figliuoli di Dio, abbiamo un rapporto, una relazione di figliuoli con il nostro Padre Celeste, con il Signore, colui che è il creatore del cielo e della terra. Siamo suoi, siamo sotto la sua custodia, siamo sotto la sua protezione, siamo sotto il suo amore. Lui si cura di noi teneramente come un padre fa con i suoi figliuoli. Uno schiavo chi lo cura? Uno schiavo quando era malato lo si mandava via, lo si abbatteva come gli animali. I figli? I figli no. I figli si curano teneramente. Questo è quello che l'Evangelo promette a noi che siamo qui questa sera e che siamo schiavi, ripeto, di passioni, di situazioni, circostanze, problemi, peccati, vizi, legami vari. Il Signore ci vuole liberare e ci vuole elevare a figliuoli di Dio. E infine concludo dicendo che l'Evangelo promette una eredità, una terra. Io vi porterò, dice ancora, vi prenderò come mio popolo, sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori impostovi dagli egiziani. E poi al verso 8 dice: io vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Io ve lo darò in possesso. Il Signore promette anche un'eredità. Uno schiavo che può sperare. Non è che ha una paga e dice mi metto da parte un po' di soldi così mi acquisto una casa, mi acquisto un terreno, mi acquisto... No, uno schiavo è schiavo. Non ha nessuna eredità, non ha nessuna speranza di possedere qualcosa. E così è il genere umano quando è schiavo del peccato, quando è schiavo del mondo, dei vizi, di questo modo di fare del mondo intorno a noi, della società intorno a noi. Non ha nessuna speranza di possedere qualcosa oltre questa vita. Che cosa possiamo sperare di possedere? Ah, qui c'ho case, qui c'ho terreni, qui c'ho conto in banca, bello, c'ho investimenti fatti per tutta la vita. Stolto, dirà il Signore a un uomo che ragiona così, no? Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E tutto questo di chi sarà? Stolto è colui che è ricco in questo mondo e non è ricco in vista di Dio, dirà Gesù. Puoi sperare di avere un posto nel paradiso? No. Sei schiavo del peccato. No, io in paradiso non credo ci posso andare perché non sono santo per andare in paradiso. Però neanche mi sento tanto peccatore da andare all'inferno. Se c'è un posto in purgatorio, ho risolto il problema. Il problema è che il purgatorio non esiste. O c'hai un posto nel cielo, o all'inferno. O sei ricco in vista di Dio, oppure non hai niente, non hai niente. Puoi pure avere tutto il mondo e poi perdi l'anima tua, che ti gioverà? Che serve? Ecco perché dobbiamo impegnarci ad avere una ricchezza nel cielo, ma uno schiavo, come può sperare di avere un'eredità? Come può sperare di avere un terreno, una casa, un possedimento? È solo un miracolo. Bene, questo miracolo l'Evangelo lo promette a tutti quanti noi. Cristo Gesù ha promesso di darci un posto nel cielo. Io vado a prepararvi un luogo. Quando l'avrò preparato, io tornerò a voi e dove sono io sarete anche voi. Nella casa di mio padre ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che vado a prepararvi un luogo, dice Gesù. Egli ha preparato un luogo per noi che eravamo schiavi. Il Vangelo ci promette un posto nel cielo, un luogo nel cielo, un'eredità incorruttibile, immarciscibile, conservata nel cielo per noi. Che meravigliosa speranza l'Evangelo ci dà. È impossibile ad uno schiavo di diventare ricco. Noi siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo, di tutta la ricchezza del cielo. È un'eredità immarciscibile nei cieli. Lo Spirito Santo di Dio in noi ne è l'anticipo, l'acconto, la caparra. Poi avremo tutto il resto nel cielo. Non vi sembra qualcosa di straordinario? Qualcuno potrebbe dire troppo bello per essere vero. Forse anche il popolo di Israele poteva dire troppo bello per essere vero a Mosè. Ma Mosè incoraggiò il popolo ad avere fede e vide realizzarsi questa grande promessa di Dio. Anche noi siamo invitati, siamo incoraggiati ad avere fede nell'Evangelo di Cristo Gesù. Se questa sera noi confidiamo nelle promesse di Dio, noi saremo liberati, noi saremo emancipati, noi saremo arricchiti dalla grazia di Dio. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare?